non un giorno qualsiasi. Storie di chiesa e di vita al di là della quotidianità. Un programma presentato da Federico Piana.
Ed eccoci puntuali come sempre, segnate il numero verde 800 208 802 e poi gli sms 335 12 43 317. Ed oggi è la festa della Sacra Famiglia di Gesù, Maria e Giuseppe. E do il benvenuto a Monsignor Gualtiero Sigismondi, vescovo di Foligno. Salve Monsignore, auguri.
Buongiorno a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana e buona festa della Santa Famiglia.
Ecco, Monsignore, qual è il senso profondo di questa festa?
Ma Dio ha voluto nascere e crescere in una famiglia umana, prima e ordinaria via del suo incontro con l'umanità. Questo è il senso profondo della festa della Santa Famiglia. Dio ha voluto nascere da una donna, la Vergine Maria, ha voluto aver bisogno del suo Fiat. È voluto entrare in questo mondo per la via comune a tutti gli uomini e così facendo ha santificato la realtà della famiglia, colmandola della grazia divina e rivelandone pienamente la vocazione e la missione. La famiglia di Nazareth merita davvero il titolo di santa, perché è tutta presa dal desiderio di adempiere la volontà di Dio. Da una parte è una famiglia come tutte e in quanto tale è modello di amore coniugale, di collaborazione, di sacrificio, d'affidamento alla divina provvidenza, di laboriosità, di solidarietà. Al tempo stesso però la famiglia di Nazareth è unica, diversa da tutte, per la sua singolare vocazione legata alla missione del Figlio di Dio. E proprio con questa sua unicità essa addita ad ogni famiglia e in primo luogo alle famiglie cristiane l'orizzonte di Dio, il primato dolce e esigenze della sua volontà, la prospettiva del cielo alla quale siamo tutti chiamati.
Ecco, Monsignore, come possiamo vivere al meglio questa festa?
Ma questo interrogativo risponde alla liturgia di oggi, che suggerisce di domandare al Signore che nelle nostre famiglie fioriscano le stesse virtù e lo stesso amore che allietano la casa di Nazareth. Per tutto il tempo della sua infanzia, della sua adolescenza, Gesù ha onorato la Vergine Maria e il giusto Giuseppe, rimanendo sottomesso alla loro autorità. Da Maria e Giuseppe Gesù è stato introdotto nella comunità religiosa frequentando la sinagoga di Nazareth. Con loro ha iniziato a salire decisamente verso Gerusalemme. E quando ebbe 12 anni rimase nel Tempio e i suoi genitori impiegarono ben 3 giorni per ritrovarlo. Alla madre che gli chiese spiegazioni Gesù risponde che egli deve occuparsi delle cose del Padre suo. Questo episodio evangelico rivela la più autentica e profonda vocazione della famiglia, quella cioè di accompagnare ogni suo membro nel cammino di scoperta di Dio e del disegno che egli ha predisposto nei suoi riguardi. Maria e Giuseppe hanno educato Gesù prima di tutto con il loro esempio. Con loro egli ha sperimentato cosa voglia dire abbandonarsi alla fedeltà di Dio. Da loro ha conosciuto le esigenze della giustizia, che trova pieno compimento nell'amore. Da loro ha appreso che occorre fare la volontà di Dio e che il legame spirituale vale più di quello del sangue. Soprattutto da Maria e Giuseppe Gesù ha imparato l'obbedienza al Padre.
Cosa possiamo imparare volgendo lo sguardo alla Santa Famiglia? Uno sguardo che dobbiamo dare in modo netto, senza esitazioni, Monsignore.
Beh, è impossibile rispondere a questa domanda senza richiamare il celebre discorso tenuto a Nazareth da Paolo VI il 5 gennaio del 1964, in piena stagione conciliare. Ebbe a esclamare Papa Montini: se rinascesse in noi la stima del silenzio, atmosfera ammirabile e indispensabile dello spirito. O silenzio di Nazareth, aggiungeva Paolo VI, insegnaci ad essere fermi nei buoni pensieri, intenti alla vita interiore, pronti a ben sentire le segrete ispirazioni di Dio e le esortazioni dei veri maestri. Insegnaci, aggiungeva, quanto importanti e necessari siano il lavoro di preparazione, lo studio, la meditazione, l'interiorità della vita, la preghiera, che Dio solo vede nel segreto. Il silenzio è, per così dire, il respiro dell'anima, l'ossigeno dello spirito, il letto fluviale su cui scorrono i pensieri, è la base musicale dell'amore e al contempo è la colonna sonora della preghiera, che è essenzialmente un atto di ascolto. E quanto questo sia vero lo testimonia Maria, che dall'Annunciazione alla Pentecoste vive in piena sintonia con la Divina Parola, serba nel suo cuore gli eventi del Figlio suo, componendoli come in un unico mosaico. Ella osserva Benedetto XVI nell'esortazione apostolica Verbum Domini, parla e pensa con la parola di Dio. La parola di Dio diventa parola sua e la sua parola nasce dalla parola di Dio. Maria di Nazareth educa al silenzio, quello che rende possibile l'ascolto credente della parola di Dio. Un silenzio gravido, fecondo, un silenzio attivo che interiorizza, assimila, in cui la parola diventa forma della vita. Se l'incredulità ha reso muto Zaccaria, la fede ha fatto di Maria la Vergine del silenzio. E grande è la differenza che passa tra l'essere muti e il tacere, ma ancora più profonda e sottile la diversità che esiste tra il tacere e il fare silenzio, e questo lo si apprende proprio a Nazareth. È cosa buona tacere, ma è cosa molto buona fare silenzio. Tace chi frena la lingua, fa silenzio chi apre l'orecchio del cuore, tace chi sorveglia la porta delle labbra, fa silenzio chi, come Maria, dilata lo sguardo del cuore.
Ecco, Monsignore, come possiamo fare affinché la nostra famiglia sia sempre più imitazione di questo perfetto modello di vita familiare?
La Santa Famiglia di Nazareth è veramente il prototipo di ogni famiglia cristiana che, unita nel sacramento del matrimonio e nutrita dalla parola e dall'Eucaristia, è chiamata a realizzare la stupenda vocazione e missione di essere cellula viva non solo della società ma anche della Chiesa. Alla scuola di Nazareth la famiglia cristiana scopre anzitutto che il sacramento del matrimonio converte l'acqua viva dell'amore umano nel vino nuovo di un amore che diviene condivisione ed espressione dell'amore di Cristo per la Chiesa. Alla scuola di Nazareth la famiglia cristiana è chiamata a diventare chiesa domestica, luogo di fede, di preghiera, di carità concreta e generosa, ove si impara ad accogliere il dono della vita e a rispettarla dal suo sorgere fino al suo tramonto. Ancora, alla scuola di Nazareth la famiglia cristiana è chiamata a scoprire la propria vocazione di palestra di comunione, luogo dove avviene la prima sintesi relazionale, spazio ove si vive l'esperienza della paternità, della figliolanza, della fraternità. E ancora, alla scuola di Nazareth, ove, come dice la liturgia, Giuseppe addestra all'umile arti del falegname, il figlio dell'Altissimo, la famiglia cristiana è chiamata a prendere coscienza del fatto di essere il baricentro dell'esperienza educativa. E infine, alla scuola di Nazareth, la famiglia cristiana impara a coniugare stupore e meraviglia, semplicità e prudenza, mitezza e umiltà, sofferenza e gioia. Proprio qualche giorno fa Papa Benedetto XVI ricordava che soffrire con gioia è la chiave dell'amore.
Monsignore, io chiuderei con un augurio proprio per questa festività e queste festività che naturalmente rivolgeranno solo ai suoi diocesani ma anche a tutta Italia.
I microfoni della Radio Vaticana mi offrono l'opportunità di augurare a tutte le famiglie e in particolare a quelle cristiane di sperimentare che la gioia aumenta nella misura in cui viene condivisa. La gioia non è piena fino a quando non viene partecipata agli altri. E quello della gioia è un dono dello Spirito che, per così dire, ha diversi gradi. L'allegria è gioia sincera, dà forza alla comunione. La felicità è gioia limpida, dà luce agli occhi. La letizia è gioia profonda, dà respiro all'anima. L'esultanza è gioia grande, dà voce alla lode. Il gaudio è gioia vera, dà pace al cuore. E infine il giubilo è gioia piena, da spazio al silenzio della meraviglia. Il Signore aumenti, anzi, moltiplichi la gioia delle nostre famiglie, in particolare di quelle in difficoltà che lottano per avere il pane, una casa e il lavoro. Questo è l'augurio sincero che rivolgo a tutti. Davvero il Signore aumenti, anzi, moltiplichi la gioia delle nostre famiglie.
Grazie per queste belle parole a Monsignor Gualtiero Sigismondi, Vescovo di Foligno. Tanti auguri ancora, Monsignore. Grazie.
Grazie, grazie a lei e a tutti gli ascoltatori di Radio Vaticana. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. Vixen and Blitzen and all his reindeers pulling on the rein. Bells are ringing, children singing, all is merry and bright. Hang your stockings and say your prayers, 'cause
Santa Claus comes tonight. Now listen, children, here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He's got a bag that's filled with toys for boys and girls again. Hear those sleigh bells jingle, jangle, what a beautiful sight. Jump in bed, cover up your head, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, down Santa Claus Lane. He doesn't care if you're rich or poor, loves you just the same. Santa knows that we're God's children, that makes everything right. Fill your hearts with the Christmas cheer, 'cause Santa Claus comes tonight. Here comes Santa Claus, here comes Santa Claus, right down Santa Claus Lane. He'll come around when the chimes ring out, it's Christmas morn again. Peace on earth will come to all if we just follow the light. Let's give thanks to the Lord above, 'cause Santa comes tonight.
E tanti auguri a Franco Miano, presidente dell'Azione Cattolica Italiana. Miano, tanti auguri, eh?
Grazie, grazie anche a loro. Auguri carissimi.
Presidente, allora avete fatto degli auguri a proposito per l'Italia come Azione Cattolica, eh? Degli auguri particolari, perché?
Bene, perché abbiamo pensato che Natale non è una festa qualsiasi, Natale è la festa in cui il Signore si fa storia, entra nelle nostre vite, nelle nostre case, e allora per farlo entrare appieno, perché la sua parola, la sua vicinanza possa essere avvertita, abbiamo pensato che come cattolici, come persone dell'Azione Cattolica, dovessimo partire dalla vita della gente, dalla vita quotidiana, dalle preoccupazioni che in questo momento affliggono le persone, e dare un messaggio di speranza, perché Natale è la festa della speranza, perché se il Signore è venuto da noi, con noi, nella nostra vita, nella nostra storia, allora vuol dire che veramente la storia può cambiare. Ecco perché siamo partiti dalla speranza, però da quella speranza che è un motore che non spegne le coscienze, ma al contrario, che muove il cambiamento, e quindi parte dalle preoccupazioni dell'oggi, evidentemente.
Ecco, Presidente, quali sono queste preoccupazioni che ci siamo portati fino a Santo Stefano, ad oggi, no?
Sì, e sono le preoccupazioni che ci accompagnano in questo periodo di feste, ci accompagnano verso il nuovo anno. Sono preoccupazioni di cui, come cattolici italiani, abbiamo parlato nella settimana sociale, le preoccupazioni per la vita della città, affinché sempre più possano essere nella vita della città inseriti germi di bene, nella politica, nella vita di tutti. Però io, tra tutte, vorrei sottolineare, per essere breve, il riferimento ai giovani, perché mi sembra che sul riferimento ai giovani si consumi molte volte il problema principale, perché da un lato siamo una società che parla molto dei giovani, una società che mette i giovani al centro a parole, e tuttavia non è una società che lavora sempre e comunque per far sì che vi sia per i giovani una adeguata vivibilità, per i giovani adeguate opportunità, e penso alle difficoltà della famiglia, come pure penso in particolare al discorso del lavoro, alla fatica dell'inserimento nel mondo del lavoro, anche in un certo senso ha un cattivo esempio che molto spesso il mondo adulto dà al mondo giovanile. Il mondo giovanile ha bisogno prima di tutto di grandi e buoni esempi, e ha bisogno di persone che si spendono con libertà e gratuità per il futuro, e questo noi vorremmo che fosse. E questo l'Azione Cattolica prova a farlo attraverso tutto il suo cammino.
C'è una domanda molto interessante che fate proprio in questi auguri. Ci chiediamo, dite, c'è la reale volontà, possibilità, capacità di assumere l'agenda della vita quotidiana? Punto di domanda.
Eh sì, in infatti questo è proprio il problema, perché la stanchezza della gente in genere è nel vedere le questioni della propria vita lontane da quella immagine che ci viene rappresentata alla televisione della politica.
Politica politicante, no Presidente, possiamo dire così?
Precisamente, sì, precisamente, proprio così. Cioè noi avvertiamo molte volte la distanza della politica dalla vita quotidiana, ed è questa distanza che tutto l'impegno anche dell'Azione Cattolica, ma in generale credo di tutti, dovrebbe contribuire a colmare. Noi continuiamo a credere che l'impegno politico sia una forma altissima di servizio e quindi vorremmo lavorare sempre di più, proprio accogliendo gli inviti del Papa, a che vi siano nuove vocazioni e significative, sempre più significative all'impegno sociale e politico, proprio perché vocazioni che vengano dalla vita quotidiana, che sappiano interpretarla e che sappiano farla crescere, perché a questo serve la politica, a far crescere la vita di tutti, la vita comune, specie delle persone che hanno maggiore bisogno di questo.
Senta Presidente, per quale motivo la politica politicante non fa affidamento proprio su questa agenda quotidiana? Si è fatto un'idea su questo? Perché si continua a parlare di tutto ma tranne che dei problemi della gente? Molti dicono perché la politica non avrebbe gli strumenti per risolverli questi problemi. Lei è d'accordo?
In alcuni casi c'è un prevalere dell'economia sulla politica ed è un prevalere che rischia di essere veramente preoccupante. La politica non riesce a governare l'economia, dovrebbe essere il contrario, e invece è l'economia a dettare l'agenda alla politica, sono i poteri forti da questo punto di vista a dettare l'agenda alla politica, e quindi questo, credo che in questo senso è vero che la politica non sempre riesce ad avere tutti gli strumenti, però è anche vero che molte volte le scelte che vengono fatte sono scelte semplicemente orientate ad un mantenimento di un consenso immediato. Noi invece avremo bisogno di grandi figure che sappiano veramente amare, avere a cuore il bene comune e quindi sappiano fare scelte per il bene, capaci di guardare lontano, perché i problemi in cui siamo non sono problemi legati solo a delle congiunture che in certi momenti più favorevoli, in certi altri meno, sono anche problemi ben più ampi che hanno bisogno, diciamo, di grandi statisti e comunque di grandi uomini politici con una visione completa della vita, con una visione completa della politica.
Però non dobbiamo perdere la speranza, no Presidente? Questo
no,
mai, perché dite...
Infatti è proprio questo che noi abbiamo voluto inserire come messaggio per questo periodo che dal Natale ci porta verso il nuovo anno, perché crediamo fortemente in una speranza che si coniuga con il senso del dovere e con il senso della responsabilità, che è caratterizzata da una semina costante di bene, cioè dall'idea che al male, alle difficoltà, dobbiamo prima di tutto opporre semi di bene, esperienze di bene, realizzazioni di bene, e questa è la grande speranza, e ci sono questi elementi, penso a tanti aspetti della vita della Chiesa, penso a tanti aspetti anche della vita dei cattolici come singoli, e poi la speranza è proprio quella speranza che ci deriva dall'universalità del messaggio cattolico, cristiano, che il Santo Padre ci ricorda e che apre il cuore, come ha aperto il cuore in questo Natale.
Presidente, allora un augurio per il nuovo anno, per il 2011, che sia un anno come, dal suo punto di vista?
Che sia un anno in cui si sappia coniugare, si sappia mettere insieme la responsabilità dell'impegno che è richiesto a ciascuno secondo il suo ruolo e la speranza viva, concreta, di un futuro migliore alimentato da generosità e gratuità, e per noi credenti, per noi cristiani, alimentato dalla nostra fede, perché crediamo che una fede vera possa cambiare la storia.
Grazie al Presidente Franco Miano.
Grazie,
ovviamente, Presidente di Azione
Grazie
Cattolica Italiana. Auguri ancora, Presidente.
Arrivederci, auguri a loro.
assieme ai valori.
Sono Federico Piana e questo non è un giorno qualsiasi. Il numero verde lo conoscete, ma ve lo ridò carta e penna: 800 208 802, e poi gli sms 335 12 43 317. Adesso andiamo nella diocesi di Roma perché vi faccio conoscere le iniziative molto importanti per quanto riguarda l'Avis di Roma per i più poveri, per quelli ovviamente che soffrono. Davide Dionisi.
Grazie Federico e buona domenica ai nostri radioascoltatori. A pochi giorni dalla fine del 2010 siamo soliti tracciare bilanci e ciò avviene in ogni settore e anche noi ci inseriamo tra coloro che cercano di fare un quadro riassuntivo e preventivo per quel che riguarda l'anno che verrà. Il settore scelto è strategico come quello del volontariato e oggi parliamo in particolare dei donatori di sangue, dell'Avis nello specifico e dei suoi tanti soci iscritti. Parliamo di 1.195.000 per l'esattezza. Lo facciamo con il suo vicepresidente nazionale Rina Latu. Buongiorno dottoressa Latu.
Buongiorno a lei.
Allora, la situazione generale dei donatori di sangue in Italia.
Allora guardi, io credo che siamo abbastanza conosciuti e annoveriamo il grosso vantaggio di essere la più grande associazione di volontariato dei donatori di sangue in Italia, ma credo anche nel volontariato in generale una delle più grandi associazioni. Come lei ha ricordato velocemente, siamo oltre 1.200.000 soci iscritti e la cosa però importante è che siamo presenti in tutto il territorio nazionale in maniera proprio capillare, con oltre 3.200 strutture di base più 120 strutture di coordinamento provinciale e regionale. Quindi siamo presenti veramente in tutta Italia, dalla Sicilia alla Val d'Aosta, e quindi veramente la nostra presenza è tangibile. Ma la cosa ancora più importante è che contribuiamo proprio al buon funzionamento del Servizio Sanitario Nazionale, perché i numeri dei soci e delle strutture naturalmente danno risposta ad un bisogno forte di quello che è la richiesta di sangue in Italia, tant'è che oltre 2 milioni di sacche noi raccogliamo in tutto il territorio e questo equivale a ben oltre il 75% di tutto il sangue raccolto in Italia. Quindi questo dà il peso e la misura di ciò che veramente nel volontariato e nel volontariato del sangue in modo particolare siamo capaci di dare.
Decisamente un contributo enorme. A proposito di contributo dell'Avis, il 2011 sarà l'anno europeo del volontariato. Ecco, quale sarà la vostra presenza? Quali sono le iniziative in cantiere?
Allora, io le dico che sicuramente è una grossa opportunità ed è, tra virgolette, mi passi il termine, una grossa vetrina. Ci dà la possibilità di venire fuori con le nostre idee, con le nostre proposte ancora di più e probabilmente, essendo l'anno europeo del volontariato, avremo un pubblico più attento. A priori però voglio dirle che per noi l'anno del volontariato è ogni anno e per 365 giorni all'anno, perché è un tipo di volontariato talmente particolare, talmente basilare, come detto prima, per il sistema sangue nazionale, quindi per l'erogazione in termini di sacche, per gli ospedali e per il buon funzionamento e alla fine in sintesi per dare risposta a un bisogno del cittadino, che è pressante. Sicuramente per il prossimo anno abbiamo iniziative in tutto il territorio che ci daranno sicuramente più visibilità per fare in modo che questa grande famiglia diventi ancora più grande, perché noi abbiamo due obiettivi fondamentali: quello di mantenere degli standard di donazione alti come già ce li abbiamo, quindi già mantenerlo è un crescere, però comunque abbiamo bisogno di ulteriori forze, di ulteriori energie e soprattutto di energie giovani in un volontariato che, come in tutte le altre cose, sta un pochettino invecchiando e abbiamo bisogno di forze giovani.
Ecco, a proposito di giovani, sappiamo che siete attivi anche nel settore della scuola. Ecco, il ruolo dell'Avis in questo mondo.
Sì, assolutamente. assolutamente. Noi già da diversi anni, evidentemente anche lo stesso Ministero di Pubblica Istruzione o MIUR, qualunque esso sia e di qualunque colore politico sia, ha dato particolare attenzione alla nostra associazione, tant'è che è da anni che abbiamo un protocollo d'intesa col Ministero che ci consente di entrare nelle scuole per contribuire attraverso nostri volumi, attraverso nostri progetti, per creare quella coscienza della solidarietà negli studenti. Tant'è che siamo presenti sin dalla scuola dell'infanzia, perché paradossalmente chi può donare chiaramente dai 18 anni ai 60-65 anni per gli uomini, però noi abbiamo la presunzione forse di voler incidere in un discorso di tipo culturale, per fare in modo che accompagnando appunto attraverso la scuola il percorso formativo dei ragazzi, e un ragazzo veramente arrivi a 18 anni senza che nessuno gli debba andare a dire guarda che c'è bisogno di te, c'è bisogno di sangue, no, è una cosa che dovrà sentire perché fa parte di un suo costrutto culturale, quindi voglio dire, quando entrano i ragazzi nel mondo degli adulti, così come vanno a dare l'esame della patente, ad esprimere il loro primo voto, quindi possono davvero fare il loro primo gesto da adulti, che è quello di mettersi al servizio degli altri e, perché no, donando il sangue.
Dottoressa, il tessuto sociale nazionale negli ultimi anni è decisamente mutato in virtù di una forte immigrazione. Come vi ponete nei confronti di questo problema?
Ecco, noi stiamo cercando di attivarci anche per superare quel tipo di barriere che ci possono essere anche da un punto di vista legislativo, per fare in modo che le persone immigrate in Italia possano anche loro sentirsi parte del tutto, perché da un lato sono comunque delle nuove risorse che noi però dobbiamo saper cogliere, quindi anche da un punto di vista dell'integrazione. La nostra associazione per statuto è apartitica, apolitica, confessionale, senza discriminazione di razza, di religione, di sesso, di alcunché. E il grande valore che noi abbiamo appunto è che la donazione deve essere anonima, gratuita, volontaria, consapevole e responsabile, e quindi anche le persone che vengono da fuori sono ben accette e ben inserite, e noi cerchiamo di essere per loro anche un propositivi come stili di vita, ecco perché noi dobbiamo garantire sempre e comunque il donatore in quanto tale, ma poi soprattutto il ricevente. Quindi in questo contesto anche come Avis stiamo cercando integrare nel nostro tessuto sociale i gruppi che vengono da fuori, e molti dei quali sono già all'interno delle nostre associazioni.
Ecco, noi ringraziamo la dottoressa Rina Latu per la sua testimonianza e le auguriamo ovviamente buon anno.
Ecco, se posso proprio chiudere brevemente, la nostra campagna di quest'anno dice tutti dovremmo farlo, ecco, nel senso che io veramente mi auguro, non perché siamo a Natale, non perché siamo emotivamente coinvolti da qualche evento straordinario, ma veramente il discorso della solidarietà a 360 gradi deve passare come un fatto di cultura, come un fatto civico e come un dovere che abbiamo di responsabilità, perché chi è sano ha la fortuna di essere sano e deve mettersi a disposizione di chi questa fortuna non ha. Grazie e tanti tanti auguri anche a voi e a tutti i vostri ascoltatori.
Grazie dottoressa Latu, buon lavoro.
Grazie tante.
E io vi ricordo il numero verde 800 208 802, poi gli sms 335 12 43 317.
Nazca pecado el nacer, el crecer es el sol. Ojalá en mi corazón nazca ya como un sol de primavera. Ojalá, ojalá mi corazón, ojalá.
Io sono Federico Piana e questo non è un giorno qualsiasi. Il numero verde 800 208 802, poi i vostri sms al 335 12 43 317. E in queste feste c'è chi è dimenticato e sono i bambini in carcere. Lo denuncia Eugenio Sarno, segretario generale della UIL penitenziaria, al telefono con noi. Sarno, innanzitutto auguri, eh?
Auguri a tutti voi, buongiorno.
Lei ha fatto un comunicato stampa molto duro, ha detto è uno strazio i bambini in carcere, perché?
Beh, io ho premesso che di questi tempi qualsiasi visita ad un istituto penitenziario provoca dolore e forti lacerazioni per le condizioni in cui versano i nostri penitenziari, ma quando si ha a questo punto la sfortuna di andare a visitare un carcere dove c'è un nido per bambini, allora il dolore diventa strazio e a lacerarsi alla coscienza nella certezza di essere inermi ed impotenti per impedire questa barbarie. Io giovedì scorso ho visitato l'istituto di Avellino, che è l'istituto della mia città. Ho trovato nel nido di quel carcere 5 bambini di età media compresa dagli 11 ai 18 mesi che sono in cella detenuti con le madri. E io credo che questa sia una condizione che un paese civile non può permettersi.
Ci racconta concretamente, Sarno, che cosa ha visto con i suoi occhi?
Ho visto 5 bambini tenuti da 2 puericultrici nel carcere di Avellino, un nido attrezzato con pareti dipinte, con i giochini, curati, seguiti. Ma mi sono immedesimato nel loro sguardo, uno sguardo misericordioso, vorrei dire quasi di richiesta di aiuto, perché non dimentichiamoci, questi bambini quando escono dal nido il loro orizzonte è fatto di mura e di sbarre e i suoni non sono quelli degli animali domestici, piuttosto che del traffico, piuttosto che i rumori che possono essere comuni ad una vita quotidiana in un ambito sociale normale. Sono quelli delle grate che vengono battute dagli agenti per i controlli di sicurezza, sono quelli dei cancelli che si chiudono e il crac-crac delle chiavi che chiude la
città. Già scontano una sentenza, Sarno, questi bambini, no?
Questi scontano una ingiusta detenzione, perché è giusto dire le parole nella maniera più chiara possibile. Questi sono bambini detenuti, senza colpa.
Come si può fare per salvarli, Sarno? E soprattutto cosa non è stato fatto dal governo, dalle istituzioni, perché sono stati abbandonati, me lo lasci dire.
Effettivamente sono bambini abbandonati e io prima di rispondere e dare quello che possono essere le nostre soluzioni vorrei anche sottolineare che al dramma della detenzione quotidiana, poi alla scadenza del terzo anno di vita, se hanno la sfortuna di essere ancora in istituto le loro madri, si coniuga il dramma della separazione e questo devo dire vale sia per le mamme che per i bambini. E le soluzioni sono quelle che diciamo da tanto tempo, intanto che la politica trovi il tempo per mettere gli occhi e il proprio impegno sul mondo penitenziario, sul dramma penitenziario. Nello specifico io credo che si possa e si debba arrivare ad una legislazione che possa impedire di fatto che i bambini siano in carcere. Come? Mi viene da pensare alla detenzione domiciliare, mi viene da pensare ad una sospensione della pena, mi viene da pensare all'affidamento in prova delle mamme detenute. E non mi si venga a dire che è una questione di sicurezza, perché le mamme detenute sottoposte al regime di alta sicurezza di 41 bis sono due e quindi non è una questione di sicurezza rispetto a più delle 70 mamme che sono oggi detenute nelle carceri d'Italia con bambini
assenti. E allora come mai Sarno non si è fatto nulla, visto che è
perché
così semplice come ha detto lei?
Perché semplicemente non interessa a nessuno evidentemente. Questo è il grande problema e io torno a ripetere che ognuno di noi deve essere protagonista perché nella società, prima di tutto, maturi quella coscienza sociale che all'interno delle mura vi è un dramma quotidiano fatto di dolore, fatto di grigiore, fatto di tristezza, ma fatto anche di speranza. Ecco, poter contribuire a tirar fuori quegli angioletti, io li ho definiti così nel comunicato di giovedì scorso, da quelle mura, credo non sia solo un impegno sociale. Mi creda, io in questo momento non sto parlando da operatore penitenziario, e con la commozione che mi prende parlo da padre, parlo da cittadino, parlo anche da uomo delle istituzioni e io non posso immaginare, ecco perché ho detto in quel comunicato, io ho bisticciato con la mia coscienza è umiliata nella rabbia di essere impotente per fare qualcosa. Noi possiamo solo denunciare, ognuno ha il proprio ruolo e ognuno deve esercitare il proprio mandato. A noi quello della denuncia, alla politica quello di risolvere.
Sarno, un augurio per questo 2011 che si sta affacciando, per questi bambini che sono detenuti senza colpa. Ripetiamolo, ricordiamolo.
Che l'esperimento di Milano possa essere, come dire, ripetuto in tutte quelle realtà dove ci sono i nidi per i bambini da 0 a 3 anni. E quindi non solo ad Avellino, ma in Sicilia, ma a Rebibbia, ma in Emilia Romagna. E queste sono strutture nelle quali gli operatori penitenziari, le puericultrici, profondono tutto l'impegno, ma nulla potrà mai ripagare i bambini dell'orizzonte fatto di mura e sbarre e non colline ed alberi.
Grazie a Eugenio Sarno, segretario generale UIL PA Penitenziari. Grazie molte,
grazie a voi,
Sarno. Auguri.
Grazie a voi e di nuovo auguri a tutti.
Jubilate Deo, omnis terra, servite Domino in letizia. Alleluia, alleluia in letizia. Alleluia, alleluia in letizia.
E adesso voglio parlare di un presepe vivente molto particolare che ci sarà il 2 e il 6 gennaio a Roma. Ne parlo con Raffaella Campana della comunità di Villareggia. Ciao Raffaella, benvenuta.
Grazie.
Un presepe molto bello che è nato come e soprattutto che cosa fa questo presepe vivente, perché so che aiuterà delle persone che hanno bisogno.
Sì, appunto, come dicevi, siamo alla quarta edizione del presepe vivente missionario e vuole essere totalmente missionario, anche se appunto abbiamo cercato di riprodurre fedelmente il sobborgo di Betlemme, quindi con una scenografia di 2000 anni fa, con vari figuranti, per l'esattezza si tratta di 150 figuranti, con costumi d'epoca appunto, e quindi ci sarà tutta questa ambientazione e aspettiamo le famiglie con i bambini per visitare tutto questo, gli amici che vorranno venire. Però appunto, come dicevi, l'intero ricavato del presepe vivente e questa manifestazione che vorremmo vivere vorrebbe accogliere anche le povertà e i disagi del sud del mondo, e in particolare quest'anno vorremmo dedicarlo ai meninos de rua, ai bambini di strada del Brasile. Ecco.
E perché, Raffaella, proprio il Brasile avete scelto quest'anno?
Ma in Brasile c'è una delle nostre comunità, quindi uno dei nostri gruppi, gruppi missionari, ma missionari appunto che stanno dedicando tutta la loro vita, ecco, per le missioni. Anche io sono stata in Brasile, ho operato lì 10 anni insieme agli altri missionari, e si parla non di un fenomeno piccolo ma ampio, vasto, circa 40.000 sono i bambini a rischio, e si parla 40 milioni, si parla di 7 milioni di bambini totalmente su strada. Ecco, lì stiamo operando sia a Belo Horizonte che a San Paolo, alle periferie di queste due grosse città, e cercando di fare un lavoro di prevenzione di questo fenomeno, di questo disagio molto forte, e sappiamo che se non recuperiamo prima che questo avvenga un bambino, lo abbiamo perduto, è un bambino bruciato, è una vita persa proprio.
Certo, Raffaella, torniamo al presepe.
Sì.
Chi sono i volontari che vengono lì a fare i mestieri, i personaggi più antichi, 2000 anni fa?
Davvero, sono vari. E sono di varie zone, appunto volontarie, perché nessuno di loro è pagato per fare questo, e avremmo il vasaio, avremmo il falegname, avremmo il signore che batte il ferro, avremmo l'apicultore, avremmo la signora che fila e così via. Avremo quest'anno anche il frantoio, quindi l'olio. E, ecco, quindi sono proprio vari arti e mestieri. I bambini rimangono incantati nel vedere la pialla, i truccioli, nel vedere il fuoco, battere il ferro, così. E si tratta anche di riscoprire un po' questo mondo di artigianato proprio tipico, ecco, è
certo.
Molto bello.
Raffaella, senti, quanto tempo ci mettete per realizzare questo presepe così suggestivo?
Ah, guarda, ci lavoriamo abbastanza con un folto gruppo di volontari, si tratta di preparare i costumi, si tratta di allestire le capanne, e anche poi di provvedere a qualche dolcetto, qualche cosa da offrire alla gente. Non è poco il lavoro, già sta andando avanti da alcuni mesi, sì.
Certo, allora senti, ricorda l'appuntamento, 2 e 6 gennaio, a che ore e dove?
Sì, il 2 e il 6 gennaio, nella parte del pomeriggio. Sul sito www.presepevivente.eu potete trovare tutte le informazioni, e siamo al chilometro 18700 della Laurentina. Inoltre si potrà visitare anche, oltre il presepe, la mostra di presepi etnici, circa un centinaio di presepi che arrivano da ogni parte del mondo, e la mostra di presepi fatti dai bambini, quindi alcune scuole materne ed elementari ci hanno inviato il loro presepe appunto per un concorso di presepi, e avverrà proprio la premiazione il giorno 6 gennaio, aspettiamo il sindaco dottor Alemanno per la premiazione di questi bellissimi presepi, quindi chilometro 18700 della Laurentina, il 2 e il 6 gennaio.
Benissimo, senti Raffaella, in breve ci puoi raccontare che cos'è la comunità di Villareggia, perché per chi non vi conosce magari è interessante.
Certo. Siamo nati una trentina di anni fa per ispirazione dei nostri fondatori, appunto padre Luigi Prandini e Maria Luigia Corona. Siamo un gruppo di consacrati laici, e uomini e donne, quindi missionari e missionarie, e approvati da Giovanni Paolo II, quindi con approvazione pontificia dal 2002. Appunto l'anno prossimo celebreremo i 30 anni. Siamo presenti con 14 sedi, 7 in Italia e 7 all'estero. Operiamo nell'America del Sud e in Africa in particolare. Ecco.
Benissimo, c'è un sito internet dove potervi anche conoscere meglio,
certo,
Raffaele?
www.cmv.it è il sito appunto della comunità, mentre quello che ho detto prima, www.presepevivente.eu, è il sito appunto del presepe, i due sono linkati logicamente.
Certamente, 2 e 6 gennaio, ricordate questo grande appuntamento.
2 e 6 gennaio, vi
con il presepe.
Tutti,
grazie.
Ci saranno varie attrattive.
A Raffaella Campana, appunto della comunità di Villareggia, grazie molti e auguri Raffaella.
Auguri, buon Natale e buon anno.
E io vi ricordo il numero verde 800-208-802 in chiusura e poi gli sms 335-1243-317.
Qui 105 Live, la Radio Vaticana in diretta.